Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Di cosa ci occuperemo in questa cronaca della giornata economico-finanziaria? Beh, partiremo da un dato che oggi è stato diffuso dall'Agenzia Internazionale per il Lavoro, che è un'agenzia dell'ONU, sui salari reali. Già il nostro GR24 se ne è occupato. In sostanza l'Italia nel G20 è il paese dove rispetto al 2008 i salari reali sono ancora a livello più basso, ossia hanno perso dal 2008 ad adesso l'8,5% come potere d'acquisto, come quindi salario reale al netto dell'inflazione. Peggio di altri paesi, penso al Giappone, anche la Spagna e la Gran Bretagna, poi invece chi ha avuto un aumento, penso a Francia e soprattutto a Germania. E la cosa interessante sarà andare a vedere, perché sì, c'è stato ovviamente un effetto dell'inflazione nel 2022, nel 2023 sui salari reali, in parte ribilanciato, ma solo in parte, dall'aumento dei salari reali nel 2024. Però la cosa interessante, da quello che vediamo dalla serie storica, è che il grosso della botta, diciamo così, sui salari reali si è avuta nel periodo 2009-2012, e quindi Lehman Brothers, crack, crollo dei listini azionari, della fiducia tra banche e difficoltà finanziarie, e poi 2011 ricorderete lo spread, la politica di austerity, lo spread ai massimi, l'attacco ai debiti sovrani a partire da quello italiano. Poi appunto c'è stata anche un'altra botta arrivata nel 2022-23 che si chiama inflazione, mentre gli anni a cui facevo riferimento, 2009-2012, l'inflazione non era il vero motivo di erosione, però ripeto, con un leggero recupero nel 2024 che mitiga, adesso vedremo come andrà poi il 25. Questo è un primo aspetto. Poi ci occuperemo delle polemiche che stanno attraversando l'IRPEF, le tre aliquote, l'acconto IRPEF però fatto con le vecchie quattro aliquote. Ne parleremo con i colleghi del Sole 24 Ore che stanno seguendo la vicenda. Infine il tema anche dazi, perché ci sono due aspetti, al di là dell'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, ci sono due aspetti che riguardano, da un lato, questo famigerato 2 aprile, e quindi capire dove arriveranno, come arriveranno, a che livello arriveranno. Poi ci sono vari segnali che stanno arrivando a livello anche internazionale. Per esempio c'è un flusso di capitali che da Wall Street stanno andando verso l'Europa come investimenti, nel senso che abbiamo un dato intorno a 40 miliardi di fondi depositati in fondi americani che sono stati investiti in Europa. Attenzione, non è solo una risposta alle incertezze che sta creando la Trump Economics negli Stati Uniti. Molti gestori di fondi, penso per esempio a Goldman Sachs, dicono: beh, l'Europa, anche alla luce del piano Monster, in senso positivo, annunciato dalla Germania, da 1.000 miliardi, di cui 500 miliardi in 10 anni di investimenti in infrastrutture e gli altri in difesa, rende attrattiva l'Europa. E poi c'è un tema nel tema, perché l'amministrazione americana sta valutando nuove misure per contrastare il dominio cinese nel settore navale, e c'è una proposta di tasse sulle navi costruite in Cina che attraccano nei porti americani. Peccato però che l'80% delle navi su quella rotta provenga proprio dai cantieri cinesi. E molti temono che comunque i nuovi dazi aumentino il costo delle merci americane e spostino il commercio verso Canada e Messico, andando a dirottare lì il trasporto, anche perché in questo momento l'83% delle navi porta container sarebbero soggetti a multe. Questo per quello che riguarda un aspetto. Poi c'è tutto il tema di quello che si attende sull'Europa. Lo ha detto, ne ha parlato oggi anche il presidente di Confindustria Orsini, ne ha parlato al programma di Bruno Vespa, 5 minuti, è un problema la guerra dei dazi, dobbiamo negoziare. Nel 2024 siamo riusciti a esportare 626 miliardi in tutto, non solo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sono 64 miliardi di saldo positivo. Cioè, negli Stati Uniti esportiamo per circa 64 miliardi, appunto, con un saldo positivo di 40 e passa miliardi. Però il caso, poi c'è Filiera Italia che dice, e l'avremo ospite, guardate che il caso delle uova è emblematico. Creare ostacoli al libero commercio ha sempre conseguenze negative e deve prevalere buon senso. Su questo è intervenuto appunto anche il Presidente della Repubblica Mattarella. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, chi mi chiede del flusso? Beh sì, Wall Street nella sola ultima settimana ha registrato un deflusso di investimenti di 33,5 miliardi. Insomma, da inizio anno i fondi trasferiti fuori dagli Stati Uniti sono stati 40 miliardi, con una forte preferenza verso l'Europa. Tra l'altro c'è un sondaggio di Bank of America tra i gestori globali e dicono che si sta assistendo alla più grande rotazione di portafoglio. Cos'è la rotazione del portafoglio? Non è quando cerchi i soldi, è semplicemente quando tu cambi gli asset di investimento, quindi prima eri più sovrappesato sugli Stati Uniti e poi pesi di più l'Europa. Ebbene, il 39% degli investitori ora va a sovrappesare le azioni europee, vuol dire che ne ha in portafoglio più di quello che è il peso, diciamo, che sarebbe il peso fisiologico dell'Europa in un portafoglio, le sovrappesa, è il livello più alto del 2021 e il 23% dei gestori ha ridotto la propria esposizione ai titoli statunitensi. Ora, ripeto, ma non buttiamola subito in politica, questi sono i report di banche come Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan. Stanno adottando un approccio cauto perché vogliono capire l'impatto delle nuove tariffe imposte da Trump sull'economia americana e sulle società americane. Allora, altre notizie in breve, come sempre partiamo dai mercati finanziari, vedo molti messaggi su questo, adesso arriviamo anche agli aumenti contrattuali, Mattarella continua a straparlare, a parte che è Presidente della Repubblica, mi scrive un ascoltatore, ma guardi, Mattarella ha ricordato che i dazi sono un danno, ma io non capisco se ci sia di male nel ricordare che i dazi sono un danno, anche danneggiano anche chi li mette, ma anche le... ha detto poi che l'Europa deve aggiornarsi, quindi che servono decisioni veloci, quindi non ha lesinato critiche all'Europa, diciamo che deve darsi una mossa e aumentare, diciamo, e cambiare anche passo, ma il fatto che l'Italia sia contro i dazi mi sembra palese, e che si cerchi una negoziazione, casomai deve lasciar per presso chi anche all'interno del governo si schiera totalmente a favore di Trump, non capendo, diciamo, che in questo momento la politica di Trump, se confermata così, andrà a danneggiare l'Italia oltre che l'Europa. Ora, io capisco il tafazzismo o il dazio fazzismo, chiamiamolo così, Però insomma, capisco che uno può politicamente, per le idee che ha Trump, essere vicino alle idee che porta avanti, ci mancherebbe. Poi però può fare il distinguo e dire sì, siamo d'accordo con Trump sulle sue idee politiche, ma non sulle sue politiche commerciali, a meno che tu non voglia comunque sempre tifare, insomma, contro l'Italia, non so, boh. Mi scrive: lavoro nel settore investimenti, molti escono per boicottaggio. Guardi, per carità, però per come conosco io la finanza non ha, cioè non è il tema etico con la finanza, è un po' difficile da applicare, però non è così attenta al posizionamento politico, mettiamo così. La finanza, i grandi fondi devono avere dei rendimenti da ridare ai loro sottoscrittori, che siano pensionati o quant'altro. Quindi non è tanto l'atteggiamento politico, sono le conseguenze, ma del resto non sono solo le grandi banche. Guardate Wall Street continua a essere molto molto scettica, non solo nel Nasdaq, ed è rispetto alle borse europee c'è uno scarto di quasi 10 punti tra Dow Jones, che è un meno 1,30, Nasdaq meno 6, Milano è a più 14, Parigi è più 9, Francoforte è a più 14. Quindi questo lo vediamo anche banalmente nel raccontare la giornata borsistica. Starei cauto nel dire che c'è un atteggiamento anche di scelta politica. Per come conosco io gli investitori, è una scelta solo economica più che politica. Se hai incertezza negli Stati Uniti, ritieni che i dazi possono aumentare l'inflazione, rallentare la crescita, creare problemi alle società americane, ti sposti come asset, come portafoglio, di più sull'Europa. E non solo, perché ho detto che vanno principalmente, non esclusivamente, in Europa. Allora, però, siccome stiamo ragionando tutti sul come saranno, se saranno veramente messi o se saranno gli annunci del 2 aprile, la partenza per una trattativa, oggi Wall Street ragiona, a dimostrazione che sono i dazi a preoccupare, ragiona su un'ipotesi di dazi light. Qui cosa vuol dire dazi light? Vuol dire che alcuni media americani hanno riportato l'ipotesi che i dazi di Trump alla fine saranno meno duri del previsto e riservati solo ad alcuni paesi. Siccome Powell, il numero uno della Federal Reserve, ha detto che i dazi avrebbero avuto conseguenze negative nel breve periodo almeno. E tra l'altro questa settimana escono sia i dati sull'inflazione americana a febbraio, sia la seconda stima del PIL nel quarto trimestre. L'idea che possono essere più leggeri, meno draconiani del previsto, invita Wall Street a un po' più di ottimismo. Il Dow Jones guadagna l'1,30%, Standard & Poor's più 1,70%, Nasdaq più 2,11%. Ferma oggi Milano a 39.000 punti, ma siamo sempre su livelli molto alti, dal 2007 se non ricordo male. Per quello che riguarda Londra, ferma anch'essa, Parigi meno 0,20, Francoforte invariata anch'essa, euro su dollaro 1,08. I titoli, non ci sono grosse novità oggi in borsa. Bene Team, dopo l'uscita del 5% di Vivendi, più 2,26%. Vivendi è sceso al 18,37% e secondo varie indiscrezioni potrebbe cedere altre quote. E a questo punto ci si interroga sul ruolo che potrebbe avere le Poste Italiane dentro Team, che sono attualmente il secondo socio dopo aver rilevato la quota di Cassa Depositi e Prestiti in Team. Comunque Stellantis più 2,5, no scusatemi, vado a Stellantis più 2,5, Mediolanum più 2,40, Estima Electronics più 2,30, come Telecom, Fineco più 2, Pop Sondrio più 1,40, Azimut più 1,20, fronte opposto Leonardo qualche realizzo meno 2,50, Campari meno 1,60, A2A meno 1,5, Enel meno 1,30, Inuit meno 0,80, come Moncler, Eni meno 0,25%. Non è che questo sia motivato dal calo dei prezzi energetici, anche perché il petrolio è sempre a $69, il WTI, il Brent è sempre a $72,80, prosegue il calo nei prezzi alla pompa. Ieri benzina in modalità SAF a 1,769 euro e invece gasolio a 1,672 euro. gas a 42 euro al megavattora ad Amsterdam, un anno fa 31, mercati energetici a 126 il PUN, oggi il prezzo sul mercato libero 126,27, un anno fa era 98. Allora, qualche buona notizia arriva dalla Germania. L'indice composito dei responsabili acquisti sale sopra a 50,9 punti dopo i 50,4 punti di febbraio e comunque ai massimi dal maggio scusatemi del 2024. La Francia, l'indice composito, quindi servizi e manifattura, è salito, è sopra le stime a 47 ma ancora sotto la soglia dei 50 punti che segnalano lo spartiacque tra espansione economica e invece stagnazione o recessione. Continua a chiedermi della crisi delle uova. Beh, ne parleremo domani, perché ci sono stati contatti, contrariamente a quello che dice qualcuno, anche con grandi produttori italiani, oltre che con la Svezia e l'Olanda. Allora, l'amministrazione di Trump sta cercando sponsor aziendali per la tradizionale Easter Egg Roll, la caccia alle uova organizzata sul prato della Casa Bianca. Vabbè, ma al di là delle sponsorizzazioni, stanno cercando le uova proprio, non... E a questo punto le uova brasiliane, un tempo utilizzate solo come cibo per animali domestici, hanno raddoppiato le loro esportazioni verso gli Stati Uniti e stanno cercando di allentare le normative sulle uova deposte dal pollame allevato per la carne. Insomma, è chiaro che non è un problema, diciamo, di creato da Trump, perché l'influenza aviaria ha fatto fuori 170 milioni di polli, tacchini e altri uccelli dall'inizio del 2022. Quello che dico è che però chi di uova ferisce, di uova perisce, perché Trump ha usato lungo tutta la campagna elettorale il tema delle uova arrivate a $6 per dire Biden non protegge la classe media, il potere d'acquisto e quant'altro. Allora, se non è colpa di Trump, non è neanche colpa di Biden. Mettiamola tutta, perché qua continuare a giocare con le fake news ha anche un po' rotto le scatole, no? Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Continuiamo ancora con qualche notizia in breve. Qualcuno mi dice: ma quali sono queste ipotesi di dazi più light? Mi chiedete al 349-238-6666. Beh, sono ipotesi che auto, farmaci e microchip abbiano sanzioni più leggere, però non si sa ancora cosa capiterà, diciamo, per esempio ai prodotti che stanno molto a cuore all'Italia, farmaceutica, meccanica e anche, agroalimentare. La Spagna ha individuato 15.000 alloggi turistici illegali solo a Madrid. Ora, mi piacerebbe un'indagine a tappeto anche in Italia per capire quanti sono, al di là della cronaca in me recente, quanti sono gli alloggi illegali, gli Airbnb illegali, stiamo parlando di questo. E poi ha chiesto al sindaco della capitale di rimuovere dai portali online gli annunci delle case vacanza senza licenza, come aveva già fatto il comune di Barcellona. Devo dire che la Spagna in questo caso si muove anche in maniera determinata. Dunque, adesso arriviamo anche al dato, certo ci mancherebbe che parliamo del dato sui consumi, la Confcommercio stima un PIL che nel terzo a marzo ha fatto un po' meglio, più 0,7 dopo lo 0,2 e lo 0,3 di gennaio-febbraio, porta la crescita dei primi trimestri, allo 0,4%, il che vuol dire che per arrivare allo 0,8 stimato, siccome non arrivi con nessuna eredità dal 2024, devi costruire tutto il resto. Avevamo fatto a gennaio più 0,3, a febbraio più 0,1, il PIL è cresciuto dello 0,7% a marzo, però dice la stessa Confcommercio, attenzione, i consumi sono in calo, e questo però è relativo al mese di febbraio. Allora, qualcuno mi scrive cosa è la polemica con le fake news. Oddio, allora facciamo una cosa, eccolo qua, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
minuti, dunque, sì, sulle fake news. Io ho solo detto che se non è colpa di Trump l'aumento del prezzo delle uova, perché si chiama influenza aviaria, non era nemmeno colpa di Biden. Non è che poi in campagna elettorale usare le uova a $6, adesso le hai a 8, non ho mai detto 25, come mi scrive qualcuno, e mi limito a riportare. Ci sono molti ascoltatori che lavorano nel settore che mi dicono è vero, sono stati presi contatti. Domani avremo l'ospite per capire. Altri mi scrivono, guardi che non è così facile cambiare tipologia di uova. Adesso, diciamo così, non sono esperto di uova, ecco. Poi c'è qualcuno che vuole che io risponda, mi dicono che il senatore Borghi mi sta attaccando su X perché per un dibattito che abbiamo avuto in un programma televisivo a Piazza Pulita. Ma guardate, cioè, non è che penso che la trasmissione, i temi siano anche altri. Cioè, Borghi dice che contesta il fatto che io abbia ricordato che in realtà lo ha detto Mario Draghi in più occasioni, anche l'ultima al Parlamento, come ogni anno 500 miliardi di risparmi europei finiscono negli Stati Uniti perché c'è un mercato più efficiente che rende di più, e per colpa dell'Europa il mercato europeo non è così attrattivo nella gestione del risparmio. Poi abbiamo varie normative nazionali che lo rendono ancora meno fluido. Ma Borghi mi dice, ma guarda che è normale che se tu hai un avanzo di saldo commerciale devi avere anche attività finanziarie. Ma Borghi, io non stavo parlando delle partite correnti e della bilancia dei pagamenti, ci arrivo anche da solo che se noi esportiamo di più di quanto importiamo, quello è l'effetto. Io stavo parlando del risparmio degli europei, citando semplicemente Mario Draghi e tutti quelli che sono d'accordo per l'unione bancaria e per avere un mercato più efficiente dei capitali in Europa. Era in parte anche una critica all'Europa, quindi forse se l'avesse capita, visto che lei non perde occasione di criticare sempre comunque l'Europa, mi avrebbe anche dato ragione. Cosa c'entra la bilancia dei pagamenti e le partite correnti? È l'industria del risparmio gestito che è meno efficiente, e il flusso dei capitali che in Europa sono meno efficienti. Ah, poi mi dice anche, ma sul PNRR lei ha detto che l'Europa dovremmo essere grato. Ho detto che su 200 miliardi circa 75-78 sono a fondo perduto, gli altri li dobbiamo ripagare. E mi risponde, avremmo fatto meglio invece che prendere 200 miliardi a cercarli direttamente sul mercato, visti i tassi di interesse del tempo, e ci avremmo anche guadagnato con le tasse. Io qui non so cosa rispondere. Cioè, se una volta tanto che l'Europa mette soldi per il PNRR raccogliendoli come Europa, cioè facendo debito europeo, e ne dà a noi 200 miliardi, nemmeno questo va bene, ma allora che senso ha continuare a chiedere debito europeo invece che debito nazionale? Penso al programma di difesa e di investimenti nella difesa, dove il governo mi sembra d'accordo, Borghi ne fa parte, sul piano da 150 miliardi di fondi europei da raccogliere sul mercato, e il ministro Giorgetti ha anche proposto, assolutamente condivisibile, un fondo europeo modello InvestEU da 16 miliardi per mobilitarne altri 200 di investimenti privati. Ma se, Borghi, se il punto è che tanto li possiamo raccogliere sul mercato, allora no, non facciamo debito europeo. Lei la pensa esattamente come gli olandesi, indebitiamoci noi e abbiamo risolto il problema. Tanto potevamo trovare 200 miliardi emettendo BTP, secondo Borghi, e allora troveremo 200 miliardi o 100 miliardi emettendo BTP, non cambia niente, vero Borghi? Abbiamo trovato la quadra del cerchio. Possiamo indebitarci quanto vogliamo, perché i rendimenti di mercato e poi ci paghiamo le tasse. Benissimo così. Vabbè, adesso già fatto perdere troppo tempo agli ascoltatori. Borghi fa un lavoro diverso dal mio, fa il politico e deve cercare consenso. Io faccio giornalista e devo cercare di informare. Quindi andiamo avanti e parliamo dei salari degli italiani. E poi lanciamo il traffico un po' dopo, lanciamo il traffico subito, dai, va bene, poi andiamo sui salari degli italiani. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Sì, parliamo dei consumi degli italiani da un lato, ma anche degli stipendi, dei salari reali, quindi al netto dell'inflazione degli italiani, in parte anticipata notizia anche il nostro GR24. Allora, da un lato la Confcommercio fa sapere che il PIL a marzo è andato un po' meglio dei gennaio e febbraio. Gennaio ha fatto più 0,3, febbraio più 0,1, marzo ha fatto più 0,7%, portando la crescita rispetto ai primi tre mesi del 2024 un più 0,4%. E però dice Confcommercio, attenzione, se vogliamo arrivare allo 0,8% quest'anno, mancando l'effetto fieno in cascine, cioè l'effetto del PIL che ti porti nel 2025 dal 2024, l'anno scorso c'era stato, quest'anno no, è tutto da costruire lo 0,8%. E poi la Confcommercio segnala c'è una difficoltà sul fronte dei consumi, che sono in calo anche nel mese di febbraio, soprattutto beni e servizi per la mobilità -6%, beni e servizi per la casa -1,3, beni e servizi ricreativi -1,6, e anche alimentari, bevande -0,6, e beni e servizi per la cura della persona -0,8%. Meglio l'andamento abbigliamento e calzature +1,4, che migliora quindi l'andamento del non brillante dei saldi a gennaio, e sempre poi a febbraio bene la domanda per alberghi e pasti fuori casa +1,3%. Questo è il quadro, diciamo così, congiunturale del mese di febbraio e dei primi tre mesi sul fronte del PIL, del mese di febbraio sul fronte dei consumi. Poi però c'è il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'ILO, che nel rapporto annuale, che è un rapporto mondiale sui salari, si chiama in realtà International Labour Organization, fa notare che cosa? Che dal 2008, se prendiamo il salario al netto dell'inflazione, quindi salari reali del 2008, siamo in Italia sotto rispetto al 2008 di un 8,7%, quindi valgono ancora in termini reali l'8,7% in meno, e nei G20 siamo quelli messi peggio, nel senso che l'Italia ha perso l'8,7% come salario reale rispetto al 2008. Per chi non se lo ricordasse, il 2008 era l'anno, o per i più giovani, in cui esplose il crack Lehman Brothers, si bloccò Wall Street, ci fu una paralisi anche di carattere finanziario con ripercussioni soprattutto poi nel 2009. Però insomma noi siamo il paese peggiore nei G20, -8,7%, poi c'è il Giappone -6,3, la Spagna -4,5 sempre rispetto al 2008, il Regno Unito -2,5% sempre rispetto al 2008. Ora, da quello che capisco, però qui ci sono due effetti: l'effetto crack finanziario e il crollo della fiducia tra banche, quindi 2008, ma soprattutto visto che Lehman Brothers è di ottobre, l'effetto è sul 2009-2010. Poi c'è il 2011, in cui ricordiamo anche lo spread a record, l'attacco ai debiti sovrani. E poi c'è l'effetto invece post-Covid. Allora, se vado a scorporare questi anni, perché dal 2008 al 2025 sono 17 anni, si nota che nel post-Covid noi abbiamo perso un -3,3% di salario reale nel 2022. L'effetto si chiama inflazione. Ricorderete che a fine 2021 iniziano le tensioni inflattive, costo delle merci, del trasporto e quant'altro. Poi nel 2022, invasione russa dell'Ucraina, parte anche il costo dell'energia. Ma dicevo, i nostri salari hanno perso il 3,3% nel 2022, hanno perso un altro 3,2% nel 2023 in termini reali, quando l'inflazione era a doppia cifra. Hanno recuperato l'anno scorso un più 2,3% che è ancora parziale, ma guardando così le cose sembrerebbe che l'effetto peggiore sul potere d'acquisto reale, cioè sui salari reali, non sia stato dovuto al, per quanto pesante, al periodo inflattivo, quindi meno 3,3 2022, meno 3,2 2023 e più 2,3 2024, ma quanto negli anni dal 2009 al 2012-2013. Giro la domanda a una degli economisti che hanno contribuito a stilare il rapporto dell'International Labour Organization, e quindi la dottoressa Giulia Della Zari, che è economista presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Buonasera.
Buonasera.
E ricordo che è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Allora, al di là del periodo considerato, che appunto sono 17 anni, 15 anni, però 17 anni, mi scusi, o 16, perché voi dite a partire dal 2008. Ho la sensazione, scorporando gli anni, che sì, ci sia stato un calo nella parte, diciamo, inflazione 2022-2023, ma soprattutto nel post Lehman Brothers.
Sì, è assolutamente corretto. Gran parte della perdita di potere d'acquisto nella serie si è vista appunto tra il 2008 e il 2012. C'è stato poi quest'altra componente tra il 2021 e il 2023, quindi la forte spinta inflazionistica che ha portato di nuovo i salari a perdere in termini reali, quindi i lavoratori a perdere in termini di potere d'acquisto. Ma nel 2024 si vede una risalita. Nel 2024 i salari reali in Italia sono cresciuti del 2,3%, che è al di sopra della media dei paesi avanzati, quindi una crescita relativamente veloce. C'è comunque da dire che anche solo focalizzandosi su questi ultimi 3 o 4 anni, la crescita del 2024, anche se ancora parziale come ha detto lei, non è stata sufficiente a compensare i lavoratori per la perdita dei poteri d'acquisto nei 2 anni precedenti.
Quindi da un lato il grosso della botta è stato tra il 2009 e il 2012, dall'altro però abbiamo subito un'altra botta, quella dell'inflazione nel 2022 e nel 2023, che in parte è stata recuperata nel 2024 ma non ancora. Senta, mi sembra di capire dal suo ragionamento che però quello che è successo è che dopo la perdita di potere salariale e quindi il salario reale tra il 2009 e il 2012, negli anni successivi il recupero è stato molto basso fino ad arrivare al Covid, diciamo fino al 2020.
Fino ad arrivare al Covid i salari in termini reali sono stati praticamente fermi, non sono aumentati e non hanno recuperato quello che avevano perso nel periodo tra il 2009 e il 2012.
Ok, quindi noi abbiamo avuto una perdita tra il 2009 e il 2012 che non è stata più recuperata dal 2012 in poi, ho capito bene?
Corretto.
Poi arriviamo al 2020, e vabbè, lì lasciamo stare l'anno del Covid, 2021, ma ancora un anno di recupero, diciamo, produttivo, soprattutto parte l'inflazione e c'è un'ulteriore botta.
Esattamente, e sì, gli anni del Covid sono anni che sono un po' da prendere con le pinze, come si suol dire, perché
certo.
Chiaramente i lavoratori che hanno perso la propria posizione sono stati principalmente i lavoratori a salari bassi e questo tende ad aumentare la media di coloro che rimangono nel mercato del lavoro, quindi sì, gli anni del Covid sono anni particolari che è difficile comparare con gli anni precedenti o successivi.
Ma infatti io guardavo appunto la parte, diciamo, 22-23 più che 20 e 21. Senta, il rapporto, per concludere, che voi avete stimato tra produttività e salari, perché ho visto che voi dite fino a un certo periodo la produttività del lavoro è cresciuta più dei salari e nel triennio 2022-24 quindi la produttività cresce più dei salari, mentre negli anni precedenti era stato l'opposto?
Esattamente, e questo è in forte controtendenza con il resto dei paesi avanzati, dove la produttività del lavoro a partire dagli anni 2000, ma anche in precedenza, è cresciuta di più rispetto ai salari reali. In Italia fino al 2022 i salari reali sono cresciuti ad un tasso superiore della produttività e questa tendenza si è invertita.
Cioè, mi scusi per capire, nonostante i salari che hanno preso una botta, che non hanno più recuperato, lei dice noi fino al 2022 comunque abbiamo visto i salari crescere più della produttività, anche se,
esatto,
anche se non recuperare il livello 2008.
Esatto, e questo mette in luce in un certo senso anche il problema dell'Italia di essere un paese che ha una produttività del lavoro che è ancora bassa, che è diminuita e che è bassa in termini di rispetto ad altri paesi avanzati.
E avete capito perché questa tendenza si inverte nel 2022-24?
Cioè quando... non ancora, è una cosa che sarà da studiare, comunque questi sono 2 anni, bisognerà vedere se la tendenza continua e comunque al momento non è una tendenza particolarmente accentuata, bisognerà vedere nel medio-lungo periodo come la produttività e i salari reali evolveranno.
Allora, grazie alla dottoressa, che è appunto economista presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Giulia De Lazzari.
Grazie a lei.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, sì, vedo molti messaggi. È chiaro che questo dato mette assieme pubblico impiego che ha contratti di un certo tipo, il settore privato, mette assieme tutto. Sappiamo che poi le dinamiche anche come tempi sono molto diverse tra il rinnovo del pubblico impiego, i rinnovi dei contratti cosiddetti di primo livello e invece poi quella che è la contrattazione di secondo livello, quella che si fa in azienda. Però il dato è aggregato e ci dice una cosa inconfutabile, che siamo ancora sotto dell'8,3% rispetto ai salari reali, quindi al netto dell'inflazione del 2008, con le dinamiche che abbiamo visto. Adesso speriamo che il dato del 2024, un più 2,3%, venga confermato anche nel 2023, se si riesce. Allora, questo per quello che riguarda la Confcommercio. Guardate, non mi sembra antigovernativa, è preoccupata per l'andamento dei consumi, tutto qui. Dunque, i salari sono calati. Sì, attenzione, dubbi, non so, qui non stiamo parlando del valore nominale, cioè 1.000 euro. Il problema è che i 1.000 euro del 2008 a valore reale, cioè depurato da tutta l'inflazione, adesso ti valgono 8 euro in meno, 80 euro in meno, l'8,3%, 83 euro in meno in valore reale. Poi magari possono anche essere saliti a livello nominale, il problema è che tu hai avuto un'inflazione che ha picchiato in questi anni. Poi c'è un altro tema, io sto cercando di capire che cosa è successo, perché il governo da un lato, e questo lo hanno sollevato i sindacati, che cosa succede? Il governo ha deciso di applicare le vecchie regole dell'IRPEF vigente nel 2023, quindi aliquote più alte, detrazioni più basse, se ho ben capito, per vedere se il contribuente è in debito con lo Stato e quindi matura un acconto, e questo porterà tutti a pagare più tasse o abbatte il rimborso maturato per le spese portate in detrazione. O se ho ben visto dai calcoli, una pensionata con 27.800 euro di reddito a casa, con una casa con reddito da 500 euro, figlio disabile a carico, avrebbe una dichiarazione a zero imposte. Il ricalcolo che l'Agenzia delle Entrate farà del suo 730 precompilato porterà invece a un debito fiscale di 260 euro. E vale appunto per i pensionati, ma vale anche per i contribuenti. Viene calcolato dalla CGL, tra i 15.000 e i 29.000 euro ci saranno 100 euro di tasse in più, quelli sopra i 29.000 euro faranno 260 euro in più. In totale dovrebbero tornare nelle casse dello Stato 4,3 miliardi che erano serviti per tagliare proprio l'IRPEF. Ora vorrei capire esattamente che cosa è successo, lo chiedo al collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Giovanni, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, andiamo al pregresso, diciamo, perché sennò non si capisce nulla. Il governo aveva deciso nella manovra ultima di ridurre le aliquote, giusto?
Sì, ma in realtà l'aveva deciso anche l'anno precedente.
E anche l'anno prima.
Ecco, l'inghippo sta qua, non sta nell'ultima manovra.
Ah, sai, quella del 2023.
Esatto. In quello deciso a fine 2023, applicabile dal 2024. Perché che cosa aveva deciso esattamente il governo? Aveva detto che praticamente appunto le aliquote IRPEF sarebbero scese da 4 a 3, quindi sostanzialmente l'aliquota sul primo scaglione fino a 28.000 euro sarebbe rimasta quella sarebbe stata quella del 23%, questa era l'operazione di inglobamento della prima aliquota, e però aveva detto per il 24 e per il 25 nel calcolo degli acconti sarebbero i cosiddetti anticipi che vengono pagati sulle tasse, che in realtà i lavoratori dipendenti e i pensionati conguagliano attraverso la dichiarazione dei redditi, non si tiene conto di questa modifica, quindi sostanzialmente è come se per il primo anno di applicazione le aliquote rimanessero comunque 4. Perché stiamo parlando di un inghippo? Perché sostanzialmente poi la misura quest'anno è stata, con la manovra, è stata messa a regime. E quindi c'è un mancato coordinamento fra le due norme. È chiaro e evidente che quel meccanismo, diciamo, di non applicazione agli acconti era stato fatto nella prospettiva che appunto fosse una misura una tantum, e quindi per non comportare troppi oneri finanziari eccessivi, però insomma con una misura strutturale in qualche modo.
Quindi però Giovanni, fammi capire, adesso ho capito l'inghippo, però. E questi 100 euro in più che vengono calcolati per i pensionati o 260 euro sopra i 29.000 euro e comunque anche i lavoratori vanno da 75 a 260 euro, poi mi vengono ridati, cioè voglio dire è un debito fiscale che poi nel 2000 a questo punto...
Nella dichiarazione 2026 potrei recuperare. Quindi sostanzialmente non si tiene conto del passaggio a 4 a 3 aliquote adesso, quello di cui non si tiene conto adesso verrà comunque recuperato nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026. Questo è l'effetto, sostanzialmente è il rinvio di un anno.
Quindi per me come contribuente o pensionato cambia se io prendo il periodo 2025-2026 vado a somma zero, cioè cambia nulla, ho capito
sostanzialmente
bene?
Sostanzialmente sì, e questo è l'effetto, però ovviamente...
Però il governo incassa intanto 4 miliardi in più e adesso io intanto per quest'anno avrò qualche centinaio di euro in meno.
Poi ovviamente l'hai detto tu quando citavi gli esempi, può essere un maggior debito ma semplicemente può essere un minor rimborso, perché teniamo conto di questo effetto, insomma comunque, perché i contribuenti fanno il 7,30, fanno la dichiarazione dei redditi per poter sfruttare...
No, aspetta un attimo Giovanni, siccome è un tema molto importante questo anche per gli ascoltatori, io ti riprendo dopo il GR24 che incombe, giustamente 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti, dunque volevo capire con Giovanni Parente il tema del fatto che pagheremo e pagheranno pensionati e lavoratori da 75 a 260 euro in più nella prossima dichiarazione dei redditi, che poi verranno in qualche modo riazzerati questo debito fiscale nel 2026, perché è stata fatta, cioè, non è stata fatta una comunicazione, diciamo così, tra le tre aliquote nella manovra 2023 che devono essere però una tantum, poi diventate strutturali nel 2024, e a questo punto io andrò a pagare con le vecchie regole dell'IRPEF, quindi c'è una possibilità di pagare di più proprio come debito fiscale oppure di avere meno detrazioni, ho capito bene Giovanni?
Esattamente, meno credito derivante appunto dai bonus fiscali, detrazioni o deduzioni.
Perché erano più basse nel 2000, cioè prima che scattasse la riforma delle aliquote?
Perché si aprono appunto le aliquote che sono quelle comunque quelle a 4, e comunque c'è una aliquota più alta perché quella del 25%.
Esatto, e questo mi chiedono molti ascoltatori, ma in che modalità verranno ridate le tasse in più o le detrazioni in meno nel 2026?
Guarda, tendenzialmente è un meccanismo di calcolo che viene fatto sempre all'interno della dichiarazione dei redditi. Quindi come le riprendi? Attraverso il meccanismo del rimborso, del diciamo, rimborso generalizzato del 7,30 per i lavoratori dipendenti oppure i pensionati. Quindi sostanzialmente bisogna attendere i rimborsi che deriveranno dal 7,30 della dichiarazione dei redditi 2026 per poter riottenere questa parte di credito sostanzialmente per le imposte anticipate che sono state versate in eccesso.
Ok, questo permetterà anche alle casse dello Stato di avere 4,3 miliardi in più quest'anno, ma poi va anche qui va a somma zero, no?
Sì, ma è un effetto di cassa, quindi sostanzialmente diciamo non c'è maggior debito. Sì, però ovviamente adesso lo Stato in qualche modo incassa di più, l'anno prossimo questo maggior incasso lo deve scontare attraverso appunto la restituzione.
Incassi adesso e rinunci l'anno prossimo.
Esattamente, è così. No, è chiaro che diciamo, c'è chi nel mondo politico ha fatto notare che potrebbe essere diciamo, un prestito a tasso zero che viene fatto allo Stato e infatti, tendenzialmente è una misura che
lo Stato trattiene no? 4,3 miliardi, diciamo così. Ottiene più che trattenere, ottiene 4,3 miliardi a tasso zero e poi te li ridà l'anno prossimo nella dichiarazione diciamo a valere sul 2026, no?
Esattamente, è questo l'effetto lineare che si produce diciamo.
Allora, grazie Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Adesso invece cambiamo tema perché abbiamo fatto una prima parte tutta dedicata all'Italia, ci mancherebbe, riguarda anche l'Italia, quello di cui stiamo parlando, e quindi da un lato i dazi di Trump, dall'altro i timori della filiera agricola, e non solo, ma sono tutte le filiere che stiamo intervistando di puntata in puntata, che sono preoccupate. Abbiamo avuto la settimana scorsa la filiera farmaceutica preoccupata. Attenzione, perché Trump poco fa ha detto annuncerò, non l'ha detto quando però, annuncerà nel prossimo futuro tariffe su automobili, alluminio e prodotti farmaceutici, senza però indicare una data né dove né su quali paesi. Poi Trump ha spiegato che gli Stati Uniti avranno bisogno di tutti questi prodotti realizzati in ambito nazionale, soprattutto se ci saranno problemi, guerre comprese. Io ho capito che lui fosse per farle finire le guerre, ma sì, è un po' diverso parlare di prodotti farmaceutici e alluminio. Ma c'è un altro tema che sta emergendo, l'idea che gli Stati Uniti, sempre nella logica dei dazi, vadano a contrastare il dominio cinese nel settore navale. Ora, per carità, anche qui, quando parliamo di strategia, io l'ho detto in mille occasioni, i dazi, se mirati su alcuni settori dove tu dimostri che qualcuno ti sta facendo concorrenza sleale, penso ai dazi che l'Europa ha messo sulle auto cinesi, possono essere utilizzati come estrema razio. È successo nel passato, cioè tu hai una concorrenza sleale perché non rispettano le tue normative e vengono sovvenzionate allo Stato, fai bene a difendere la tua industria nazionale. Il problema è che qua non li sta mettendo Trump mirati, ma li sta mettendo su tutto, e anche laddove non c'è un'evidenza, penso al settore automotive, di produzione in dumping. Abbiamo spiegato molte volte come la componentistica di un'auto che poi viene venduta in America, parte l'acciaio e l'alluminio, può essere americano, poi viene assemblato in Canada, poi va in Messico un altro passaggio, poi ritorna in Canada magari con componenti di nuovo americane. Non è dumping, è la filiera in un mercato che era un mercato abbastanza libero come quello del NAFTA negli Stati Uniti. È difficile mettere i dazi così. Dopodiché il tema delle navi, io posso capire, lo dico perché non sono necessariamente contro Trump, l'idea della sicurezza nazionale, però faccio notare che l'80% delle navi proviene nella rotta diciamo pacifica, proviene proprio dalla Cina. Ora, se tu applichi subito, se ho ben capito, dazi, imposte e quant'altro sulle navi, rischi di creare un problema immediato, cioè una flotta mercantile non la costruisci da un momento all'altro. Comunque ce n'è abbastanza per andare anche dietro questa notizia.
Dietro la notizia.
E c'è già un caso clamoroso, perché qui stiamo ragionando di chi, e poi ne parlerò, dall'Italia ha iniziato a aumentare l'export e il deficit commerciale con gli Stati Uniti, perché prima dei dazi chi può intanto manda le merci ai suoi grossisti e fornitori americani. Qui c'è un caso emblematico, una nave tedesca con una nave con 16.000 tonnellate di tubi d'acciaio, è ferma in un magazzino tedesco, perché invece che essere spedita in Louisiana, vogliono capire se arriveranno queste pesanti tasse sulle navi costruite in Cina che attraccano nei porti americani, perché l'80% delle navi su quella rotta proviene da cantieri cinesi, anche se non necessariamente fanno Cina-Stati Uniti, possono fare, diciamo, Europa-Stati Uniti. Alessandro Praterotti, buonasera.
Eccoci qua, buonasera. Intanto partiamo dalla notizia. Il 2 aprile, che deve essere la data per annunciare il dettaglio dei dazi, dei super dazi e della reciprocità nelle sanzioni, beh, è slitta di queste ultime ore la notizia che appunto probabilmente solo una parte di dazi saranno annunciati, e in pratica si tratterebbe soltanto di tariffe di reciprocità, cioè andare ad applicare le stesse aliquote, quindi niente di punitivo. Questo è un cambiamento importante che già si vede sui mercati finanziari. Per il resto, la questione delle navi è assolutamente drammatica sotto un certo punto di vista in questo contesto. Per quale motivo? Perché l'idea di Trump, e attenzione, questo è un documento che è stato consegnato alla Casa Bianca dal rappresentante commerciale, lo US Trade Representative, come pacchetto di sanzioni, su che cosa? Su tutte le navi costruite in Cina. Ora, come hai detto tu, l'80% della flotta mondiale è tra la Cina e Hong Kong e il Giappone, ma la parte del leone la fanno Cina e Hong Kong, ma trasportano le navi, le merci di tutto il mondo. Per cui qualunque esportatore europeo che utilizza una nave costruita in Cina, anche se l'armatore è americano o europeo, non importa, è la costruzione, verrebbe soggetto a un dazio di $1,000 per ogni attracco. Se tu pensi che ci sono 960.000 navi che attraccano ogni anno in America, di che cifre stiamo parlando?
Certo.
Allora, questo che significa? Che alla questione dei dazi si aggiungerebbe un dazio in più, che sarebbe
commercio,
la quota che naturalmente gli armatori scaricherebbero sulle merci trasportate. Tu ne abbiamo parlato già tante volte di quanto i dati noli marittimi siano esplosi.
Beh, l'inflazione, ecco, che abbiamo beccato nel 2022,
allora,
nel 2021 partiva dai noli marittimi cinesi.
Bravissimo. Il risultato qual è di questa storia? Che c'è stata, come è avvenuto per l'auto, un'insurrezione di tutti gli esportatori americani che hanno fatto presente alla Casa Bianca che avrebbero immediatamente scaricato al consumo, quindi al trasporto delle merci, tutti gli incrementi di prezzo, inflazione in più in America. Allora, adesso la partita è aperta, oggi negli Stati Uniti, quindi penso in serata sapremo qualcosa di più. C'è stata una prima riunione, un confronto aperto, poi ci sarà un public hearing con tutte le forze, sì, del mercato coinvolte, e vedremo come finisce. Ma la sensazione, vedendo anche le altre sanzioni che poi si abbatterebbero fortemente sul mercato americano, probabilmente ci sarà una marcia indietro, ma questo è l'auspicio di tutti.
No, ma quello che volevo dire è che uno può anche legittimamente dire dobbiamo rafforzare la nostra flotta commerciale come elemento strategico.
Non è possibile tecnicamente.
Sì, a parte che ci vogliono anni. Poi i cantieri, i cantieri sono in Corea del Sud e in Cina. Poi anche in Europa abbiamo, penso, la Fincantieri, così, ma non, cioè, grandissima cantieristica navale. Però voglio dire, tirare su un cantiere navale può essere un progetto strategico, lo dico in maniera molto laica su Trump, ma non è che puoi decidere se l'80% delle navi da domani $1,000 in più a scarico, perché è ovvio che su questo hai una ripercussione immediata. Così come leggevo interviste, adesso ne parleremo, sul mondo del vino, ma mi dicevano i ristoratori che operano negli Stati Uniti, italiani che operano negli Stati Uniti, che dal punto di vista del vino, ma ce ne parliamo fra un attimo, l'America non ha una benché minima autosufficienza. Cosa voglio dire? Che le minori eventuali importazioni da Francia, Italia e in parte Spagna dovranno essere ricolmate da importazioni da Cile, Argentina e Australia, intanto perché per impiantare una vigna e avere la produzione sono 5 anni, e poi non sei distantissimo da qualunque livello autarchico. Un'ultima nota, Alessandro, tu ricordavi come l'ipotesi di dazi più morbidi, dazi light, abbia fatto oggi crescere Wall Street, che è ancora ben in calo rispetto alle borse europee, a dimostrazione che era proprio quello che penalizzava Wall Street, il Dow Jones più 1, Nasdaq più 2, Standard & Poor's più 1,5. Però abbiamo avuto notizie che da inizio anno sono usciti da 40 miliardi di dollari di fondi trasferiti fuori dagli Stati Uniti con una forte prevalenza verso l'Europa. C'è un sondaggio di Bank of America, il 40% degli investitori sovrappesa le azioni europee rispetto ai mercati globali rispetto a quelle americane, e uno su quattro ha ridotto la propria esposizione ai titoli statunitensi.
Esattamente, ti do delle cifre più aggiornate e certe che sono state appena pubblicate proprio oggi. Dal 14 febbraio al 14 marzo gli investitori, soltanto gli investitori europei, e questo è molto significativo, hanno ritirato più di 3 miliardi di dollari dagli ETF. Sai, gli ETF sono gli exchange traded funds, dei panieri che contengono altre azioni a loro volta, ma servono, sono l'indicatore più importante in questo momento, e ne hanno spostati invece 14,6 miliardi sugli ETF legati alle aziende europee. Questo è molto significativo e si spiega soprattutto su un punto, il contrario di quello che abbiamo detto per l'America in questo momento, cioè prevedibilità e paradossalmente più certezza sul fronte europeo, anche economico. Guarda i dati economici di oggi, si vede la Germania sta ricominciando a fare da traino, di quanto invece ci sia la percezione di stabilità.
Beh, perché l'incertezza in America è sull'effetto che avrà sull'economia, dopo le parole anche del numero uno della Federal Reserve Powell, questa politica di Trump, cioè se porterà un aumento dell'inflazione e a un calo del PIL. In Europa, per esempio, leggevo alcuni report Goldman Sachs, il fatto che l'Europa vada verso un piano, per esempio, di investimenti in difesa, l'ho annunciato, e soprattutto che la Germania abbia già... La Germania è partita a razzo su questo, l'ha approvato anche il Senato tedesco, quindi Bundestag, 1.000 miliardi in 10 anni, di cui 500 miliardi su infrastrutture e 500 miliardi sulla difesa, e leggevo un report che diceva, beh, insomma, per esempio questo vuol dire che un po' di domanda interna dovrebbe ripartire in Europa.
Esattamente, questa è proprio la sostanziale differenza. Mentre Trump sta cercando di aumentare le entrate attraverso degli scontri commerciali, l'Europa lo sta facendo con degli investimenti, anche a costo di avere dei tassi di interesse più alti, che per il momento sono assolutamente sostenibili, ma investire sulla crescita. E naturalmente la parte componente infrastrutture è quella determinante in questo momento, perché come sappiamo quella delle armi è ancora al palo, si sta discutendo, certo, di che cosa fare. Però, mentre sulle infrastrutture si può fare subito, e questo preme il continente.
Grazie Alessandro Paternotti. Noi restiamo sul tema di dazi, ha parlato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, non lesinando anche un richiamo all'Europa a darsi una mossa, servono decisioni veloci. E allora ascoltiamo Mattarella appunto sull'Europa che deve aggiornarsi, e poi sul fatto che si debba sì interloquire, quindi trattare, ma con determinazione.
Per questo grande successo storico, questo modello europeo viene imitato in altri continenti. Naturalmente, ragazzi, non è perfetta, contiene errori, contraddizioni, lacune da colmare. Per esempio ha bisogno di processi decisionali più veloci. Bisogna essere sereni senza alimentare un eccesso di preoccupazione, perché l'Unione Europea, di cui facciamo saldamente parte, ha la dimensione, la consistenza, la forza per interloquire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione, per contrastare scelte di chiusura dei mercati e di applicazione dei dazi così immotivati e così generali. Questo è il nostro apparato produttivo è strettamente interconnesso, integrato con gli apparati produttivi di altri grandi paesi d'Europa. Questo fa dell'Europa un soggetto forte, autorevole sul piano economico. Quindi la richiesta, la scelta è interloquire con autorevolezza, con calma, ripeto, ma anche con determinazione.
Presidente della Repubblica Mattarella, tra l'altro ha detto i dazi che erano ostacoli sono inaccettabili, ha parlato dai ragazzi al villaggio agricoltura e in occasione dell'anniversario della firma dei trattati di Roma. Sui dazi è intervenuto anche in un'intervista a Bruno Vespa il Presidente di Confindustria Emanuele Rossini, che ha detto bisogna assolutamente negoziare sui dazi.
Io credo che per un paese come il nostro, esportatore, dove nel 2024 siamo riusciti a esportare 626 miliardi e quindi per noi siamo i quarti esportatori al mondo, la guerra tra i dazi per noi è un grandissimo problema. È ovvio che bisogna capire cosa succederà con gli Stati Uniti, di cui noi abbiamo un saldo positivo, noi esportiamo circa 64 miliardi verso gli Stati Uniti, però i nostri prodotti sono i prodotti di eccellenza, quindi è ovvio che noi dobbiamo negoziare, perché un tema per noi è fondamentale che non si perdano gli Stati Uniti perché hanno un saldo positivo, ma se dovesse succedere che comunque i dazi vengano applicati all'Europa e all'Italia, serve correre su altri mercati.
Allora, così il presidente di Confindustria, nel giorno in cui Trump ha detto oltre vorrei che la Fed riducesse i tassi, ha detto Donald Trump ha detto io comunque nel prossimo futuro annuncerò tariffe su automobili, alluminio e prodotti farmaceutici. Non ha citato prodotti dell'agricoltura. Ho visto poco fa però la Commissione Europea ha annunciato che presenterà già entro il fine settimana il pacchetto di misure specifiche per il settore vitivinicolo per non fornire una risposta immediata al comparto se dovessero scattare i dazi americani, perché l'incertezza è totale. Allora, su questo e vedo anche varie analisi di chi ha trasferito e già sta aumentando paradossalmente il deficit americano commerciale, perché chi può spedisce la merce adesso. Luigi Scordamagna, amministratore legato di Filiera Italia, buonasera.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Allora, io penso che siamo tutti d'accordo nella necessità di trattare, nessuno vuole andare muro contro muro, capire se è un'arma negoziale o insomma, siamo tutti adulti, però a me sembra che il danno peggiore lo stia generando l'incertezza in questo momento, anche banalmente sui settori.
Certamente così, è difficile programmare, voi avete citato un paio di punti fondamentali tipo la ricerca di mercati alternativi, venerdì con il ministro Tajani, Sace, Simest, abbiamo provato ad analizzare uno per uno i mercati, sicuramente ce ne sono, il Far East, l'Australia, il Giappone, ma non sostituiranno mai il valore degli Stati Uniti, da solo vale solo per l'agroalimentare 7,8 miliardi, ma soprattutto tutti i 14 mercati grow, cosiddetti, che hanno delle opportunità maggiori, valgono in esportazioni totali per tutte le merceologie dall'Italia a questi 14 mercati 77 miliardi, mentre soltanto gli Stati Uniti, come ricordavate, ne valgono 64. Quindi negoziare è la parola giusta, calma è la parola giusta. Io credo che gli ultimi segnali che la Commissione Europea ha dato posticipando di qualche settimana i controdazi, riducendo il 50%, l'annunciato 50% del dazio sul whisky, sul bourbon americano, abbia portato anche riflessione da parte americana, che quindi ha annunciato, come ricordavate, che il 2 aprile non sarà la scadenza assoluta. Quindi negoziare. Voi avete ricordato l'enorme fuga di capitali, di investimento finanziario, ma dovete ricordare anche che alle famiglie alimentari questi dazi costeranno 1200 euro.
Alle famiglie americane?
Alle famiglie americane 1200 euro di riduzione di potere d'acquisto. È stata emblematica la situazione delle uova.
Domani ne parliamo.
Le uova sono passate da 2 a 8 dollari a dozzina. Stanno cercando uova in tutto il mondo, ma le catene di supply chain, se interrotte, non si ricostituiscono. Quindi negoziare, calma e appunto ricerca di una soluzione condivisa.
Allora, nel frattempo vedo che, come riporta il Financial Times, c'è stato un boom di export verso gli Stati Uniti per evitare gli eventuali dazi, che ha coinvolto in primo luogo le spedizioni di automobili, di veicoli, più 22% a febbraio su febbraio del 2024, più 22% dall'Europa, dal Giappone più 14%, dalla Corea del Sud più 15%, e sarebbero state ancora di più le auto mandate adesso negli Stati Uniti se vi fossero state le navi cargo, torniamo al tema di cui parlava Platerotti. Poi si registrano anche incrementi di ordini di vini europei e soprattutto produttori e anche i produttori italiani di parmigiano, ma anche big giapponesi come Sony. Il problema è che tre giorni fa l'Alleanza Americana dei Commercianti all'Ingrosso di Vino ha chiesto a tutte le aziende di fermare le spedizioni perché le merci che prendono il mare ora potrebbero arrivare a dazi già scattati, visto che via navi ci vogliono 2 settimane, siamo lì. Questo l'ha detto 3 giorni fa immaginando dazi molto draconiani, adesso c'è qualche spiraglio in più. Scusa Maglia, le risulta che chi ha potuto si è mosso?
Ma questo è successo già negli ultimi mesi dello scorso anno, quando cominciavano le prime dichiarazioni politiche di Trump, quando le si è annunciata la vittoria del presidente Trump, ma in realtà non ha inciso in maniera sostanziale. Sicuramente non giustifica il record assoluto raggiunto per l'export agroalimentare negli USA di 7,8 miliardi e la crescita del 19%. Fenomeni di front loading ci sono stati soprattutto sui porti, diciamo, più vicini alla Cina. Per quanto riguarda l'agroalimentare italiano è una cosa relativamente contenuta. Come dicevo, sono danneggiati i consumatori americani, sono danneggiati anche addirittura i produttori americani. Noi come Filiera Italia e Coldiretti proprio due giorni fa abbiamo sottoscritto un accordo, un appello congiunto a Trump e alla von der Leyen firmato dagli agricoltori americani. Gli agricoltori americani vengono da quegli stati come il Kansas che hanno votato in stragrande maggioranza Trump e che oggi si sentono penalizzati per esempio già dai controdazi cinesi che hanno chiuso le esportazioni di commodity agricole americane verso la Cina. Quindi credo che ci sia un ripensamento anche della parte politica che ha sostenuto Trump.
Staremo a vedere, anche perché tutti dicono beh, cerchiamo nuovi mercati, è vero, non è facilissimo e soprattutto nel breve, perché nei prodotti agroalimentari non puoi saturare altri mercati che magari dove già siamo molto presenti. Comunque grazie anche a Luigi Scodamaglia, presidente di Filiera Italia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.